È una grandissima emozione poter portare una parola da parte di Dio. Mi faccia riflettere un aspetto importante, cioè ricordarmi che sono solo un ragazzo, come disse Gedeone, ma la bellezza della parola di Dio è che si serve anche di noi, tutti noi. Io infatti non sarò, cioè se sono qui, ma non sono qui, nel senso che sono lì ad ascoltare con voi perché sinceramente pregavo il Signore affinché mi desse un messaggio, però è stato duro verso di me, sinceramente. Quindi parlerò tanto a me come se fossi lì seduto con voi. E volevo parlare con voi di un argomento che diciamo, spesso qualche volta citiamo ed è l'indurimento di cuore. E il titolo che il Signore mi ha dato a questa riflessione è un cuore indurito solo per gli increduli? Ripeto, un cuore indurito solo per gli increduli. Noi sappiamo che il principale personaggio ricordato come dal cuore duro era il faraone che non volle lasciare andare il popolo di Israele, ma si credeva lui Dio e per questo indurì il suo cuore fino a che Dio stesso indurì il cuore del faraone. E noi insieme vorremmo vedere tre aspetti. Il primo è la durezza di cuore degli increduli. Secondariamente risponderemo, ecco la domanda, ma davvero è solo per gli increduli o anche il credente può avere un cuore indurito. E poi il terzo aspetto è: si può guarire da un cuore indurito? Quindi vedremo questi aspetti. Prima di tutto, però, volevo ecco vedere cos'è un cuore duro, perché Dio stesso lo definisce nel Vangelo di Matteo. Vogliamo infatti prendere insieme la parola di Dio nel Vangelo di Matteo, al capitolo 13, al versetto 14-15. Dice così la parola di Dio: e si adempie loro la profezia di Isaia che dice: udrete con i vostri orecchi e non comprenderete, guarderete con i vostri occhi e non vedrete, perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile. Sono diventati duri d'orecchi e hanno chiuso gli occhi per non rischiare di vedere con gli occhi e di non udire con gli orecchi e di comprendere con il cuore e di convertirsi perché io li guarisca. Amen. Questa definizione che Dio ci dà è del cuore indurito, possiamo definirla come uno stato di incredulità nel quale si sta vivendo, dove si persiste nel seguire la propria via e senza dare ascolto a chi, in questo caso Gesù, stravolge o comunque mette in discussione lo stile di vita, il pensiero o il progetto che uno ha. E vorremmo quindi insieme, ecco, vedere questo aspetto nei Vangeli. Inizieremo, abbiamo detto, dai non credenti, quindi dalla durezza del cuore degli increduli, e andremo insieme nel Vangelo di Marco, al capitolo 3, e vorrei vedere con voi per due categorie di persone. Parleremo dei farisei e poi di un'altra categoria, ecco, di persone, dove vedremo tre aspetti. Il primo aspetto è il nostro stile di vita, i nostri progetti, i nostri pensieri. Il secondo vedremo Gesù che li mette in discussione, e il terzo è una scelta. Ok, che è l'indurimento di cuore o la fiducia in Dio. Quindi andiamo nel Vangelo di Marco, al capitolo 3, i versetti da 1 a 6. Dice così: poi entrò di nuovo nella sinagoga, là stava un uomo che aveva la mano paralizzata, e lo osservavano per vedere se lo avrebbe guarito in giorno di sabato, per poterlo accusare. E gli disse all'uomo che aveva la mano paralizzata: alzati là nel mezzo. Poi domandò loro: è permesso in un giorno di sabato fare del bene o del male, salvare una persona o ucciderla? Ma quelli tacevano. Allora Gesù, guardateli tutti, tutti intorno con indignazione, rattristato per la durezza del loro cuore, disse all'uomo: stendi la mano. Egli la stese e la sua mano tornò sana. I farisei usciti tennero subito consiglio con gli erodiani contro di lui per farlo morire. Vediamo un primo aspetto. In questo caso è lo stile di vita, la religiosità. Queste persone, i farisei, si credevano quindi persone religiose che rispettavano la legge, anzi aumentavano la legge con le loro prescrizioni, le loro piccole leggi, e rispettavano quindi il sabato. E davanti a questo loro erano in un certo senso l'autorità religiosa più importante, ecco, in Israele. E cosa succede però? Loro guardano in un modo Gesù, c'è scritto per poterlo accusare, perché Gesù cosa fa? Mette in discussione la loro religiosità, mostrando che cosa? Quello che avevano nel cuore, quanto erano ipocriti. Perché Gesù dice: ma scusami, di sabato non si può fare del bene o del male? E quindi Gesù, così facendo, mette davanti ai farisei il loro cuore, la loro ipocrisia, e come nella loro ipocrisia annullavano la parola di Dio con la loro religiosità. E quindi cos'è la reazione che avevano avuto i farisei? Tennero consiglio per toglierlo di mezzo. E così voglio fare un'applicazione, no? E molte volte, ecco, chi non ancora ha accettato Gesù, molte volte si crede delle brave persone, no? Non si fa niente di male, però, ecco, si è religiosi, forse in un qualche modo, ma ecco, Gesù mette in discussione questa consapevolezza, questo nostro credo, questo nostro stile di vita, attraverso la sua parola, mostrando che cosa? Che ogni giustizia dell'uomo è un panno sporco davanti a Dio. E quindi si può, davanti a Gesù che mette in discussione questo, si possono scegliere due vie: o azzittire la coscienza, in che modo? Con la pace con Dio, quindi pentendosi davanti a Dio, oppure si può azzittire in un altro modo la coscienza, ed è togliere Gesù di mezzo, preferire crocifiggere Gesù per la propria vita, perché si è i padroni, ecco, della propria vita. E quindi si può fare queste due scelte. E noi questi tre punti li vedremo anche per una categoria di persone, che sono i discepoli. Quindi arriviamo al secondo punto. Quindi è possibile che dei credenti abbiano un cuore indurito? Sì, vogliamo qui andare in Marco, al capitolo 6, e vediamo un aspetto interessante che mi ha tanto toccato. Al versetto 30 fino al versetto 52, non li leggerò tutti, però nel senso è per chi poi vuole leggerli con calma, può. E partiamo dal pensiero dei discepoli. Allora, i discepoli, vediamo che qui i discepoli arrivano da Gesù dopo aver fatto miracoli, dopo aver insegnato, e Gesù dice: venite, riposatevi un po'. Allora vanno in un luogo deserto per riposarti, ma cosa succede? Che la folla vede Gesù che sta andando in questo luogo, allora tutti vanno da Gesù perché vogliono ascoltarlo, vogliono ascoltare la sua parola. E Gesù cosa fa? Fa qualcosa che adesso vedremo. I discepoli innanzitutto danno un consiglio a Gesù. Ed ecco, questo è il pensiero dei discepoli: questo luogo è deserto ed è già tardi, lasciali andare affinché vadano per le campagne e i villaggi vicini e si comprino qualcosa da mangiare. Ecco, i discepoli avevano un pensiero. Ok, noi siamo... perché però dettero un consiglio in un certo senso a Gesù? Ecco, molte volte riflettevo su questo aspetto, perché loro avevano fatto dei miracoli, avevano fatto i versetti da 30 a 52. Adesso ho citato il versetto che è il versetto 35-36. Quindi questo luogo è deserto ed è già tardi, lasciali andare a comprare cibo. Ma Questo era il loro pensiero, si volevano riposare perché erano stanchi, ma il fatto di dare un consiglio a Gesù è perché loro, in un certo senso, avevano fatto dei miracoli, avevano fatto delle opere potenti. Allora sì, erano con quel sentimento di, ecco, possiamo dare un consiglio a Gesù. Ma Gesù cosa fa? Mette in discussione il loro pensiero, dicendo: date loro voi da mangiare. E fa riflettere questo, perché Gesù spiazza un po' i discepoli dal loro pensiero. Vogliamo riposarci, che siamo stanchi, vogliamo mangiare, ma Gesù dice: ecco, date voi da mangiare a loro. E cosa succede? Cioè, perché questo causa l'indurimento dei loro cuori? Perché se noi guardiamo, una cosa interessante, al versetto 51 e 52, è una cosa un po' strana. Gesù sta congedando la folla, dice ai discepoli di andare all'altra riva, i discepoli sono nella tempesta, Gesù cammina sulle acque, ma a un certo punto i discepoli sono sconvolti perché pensano che sia un fantasma e dicono: ma Gesù dice, ma subito gli parlò loro e disse: coraggio, sono io, non abbiate paura. Salì sulla barca con loro e il vento si calmò, ed essi più che mai rimasero sgomenti. E mi fermo un attimo. Ma perché rimasero sgomenti? Non perché Gesù camminava sulle acque, ma perché non avevano capito il fatto dei pani. Anzi, il loro cuore era indurito. Quindi volevo fare una considerazione con voi. Il cuore dei discepoli non si era indurito negli altri miracoli che avevano visto da Gesù. Avevano visto un paralitico essere guarito, avevano visto addirittura la figlia di Jairo risuscitare, quindi miracoli molto più grandi, ma solo con questo miracolo, ecco, il loro cuore si era indurito. Sapevano che davanti al lebbroso Gesù poteva guarirlo e avevano fiducia in Gesù, ma ora in questo momento erano concentrati su se stessi, non fidandosi dell'opera di Dio. Così noi, quando siamo concentrati sui nostri progetti e pensieri, non fidandoci di Dio, il nostro cuore si indurisce e cambia il modo di vedere Gesù. Infatti avevano paura. Perché dico questo? Noi ci ricordiamo Davide quando aveva il progetto di portare l'arca di Dio a Gerusalemme, nella città di Davide. Però in questo progetto bellissimo, dove c'era gioia, festa, Dio mette in discussione per come stavano portando l'arca. Uzza muore e c'è scritto che in quel momento Davide ebbe paura di Dio. Quante volte, fratelli e sorelle, abbiamo dei progetti, abbiamo dei pensieri e Dio li mette in discussione, e ciò può causare in noi rabbia, forse, tristezza da avercela con Dio e da non vedere Dio nel modo giusto, ma con paura, forse come se volesse farci del male. Ma in realtà Gesù dice: io so i pensieri che metto per voi, pensieri di pace e non di male. Quindi questo mi ha fatto riflettere molto, perché molte volte viviamo questa esperienza di discepoli. Un altro aspetto che sempre i discepoli hanno vissuto è in Marco capitolo 8, i versetti da 1 a 21. Gesù fa lo stesso miracolo, moltiplica i pani e i pesci per un'altra categoria, per 4.000 persone. Ecco che si vanno sulla barca, i discepoli portano un solo pane e Gesù vuole parlare con loro, dicendogli come di guardarsi dal lievito dei farisei, degli erodiani, quindi dall'insegnamento che davano. E cosa fanno per i discepoli? C'è scritto che hanno un pensiero. Lui parla così, Gesù parla così, perché non abbiamo pane. Quindi hanno una cosa nella mente, un pensiero. Gesù lo mette in discussione in che modo? Ricordandogli il passato, quanto lui ha operato nel passato. Molte volte abbiamo dei pensieri, delle preoccupazioni, e Gesù li mette in discussione ricordandoci il passato, quanto lui è stato fedele e ha agito nel passato. Infatti, al versetto 16 del capitolo 8, scusa, dice: ed essi si dicevano gli uni gli altri: è perché non abbiamo pane. Gesù se ne accorse e disse loro: «Perché state a discutere il non aver pane? Non riflettete, non capite ancora? Avete il cuori indurito? Avete occhi e non vedete, avete orecchie e non udite, e non vi ricordate quando quando io spezzai 5 pani per i 5.000, quante ceste piene di pani raccoglieste?» Essi dissero: 12. «Quando spezzai 7 pani per i 4.000, quanti panieri, pezzi di pani raccoglieste?» Essi risposero: 7. E diceva loro: «Non capite ancora?» Quindi, su cosa siamo concentrati? Erano concentrati sui loro pensieri, ma non su Gesù, su quello che Gesù voleva dirgli, su quello che Gesù poteva fare. E in ultimo, un altro episodio in cui è successa la stessa cosa, sempre il cuore indurito. Marco capitolo 16, versetti 9 e 14. Qua ci ricordiamo tutti, Gesù è morto, è andato alla croce, è stato crocifisso, è risuscitato. Gli 11 avevano un pensiero nella mente, e il pensiero era: il Messia viene, ci salva dai Romani, stabilisce il suo regno e a posto, però adesso è morto. Il loro pensiero era distrutto, è morto. Però Gesù mette in discussione la sua morte. Perché? C'è scritto al versetto 10 che ecco che Gesù risuscita e compare a Maria, dice a Maria di andare a dire ai discepoli che era risuscitato, ma c'è scritto che non lo credettero. Così compare altre 2 persone nei campi, vanno dai discepoli e i discepoli non credettero. Ma a questo punto si presenta Gesù e li rimproverò della loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che l'avevano visto risuscitato. Questo, fratelli, mi ha portato molto a riflettere, perché quando Dio stravolge i nostri piani, i nostri progetti, i nostri pensieri, il nostro stile di vita che forse abbiamo portato per tanto tempo, possiamo fare 2 cose: o indurire il nostro cuore, oppure fidarci di Lui. C'è un passo nella scrittura che riassume forse un po' questo, ed è in Proverbi, capitolo 3, versetto 5. Tutti lo conosciamo a memoria, e però posso dire che riassume questo pensiero, che dice così: confida nel Signore con tutto il cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Dove riposiamo noi? Riposiamo sui nostri progetti? Riposiamo su che abbiamo architettato in ogni dettaglio? Appoggiamo sui nostri pensieri? Gesù dice no, lì non potranno aver successo. Ma dove? Nell'appoggiarci, nel confidare, nel fare il nostro bastone, il discernimento di Dio. E in tutto questo chiederci quindi: ma possiamo guarire da un cuore indurito? Io sinceramente non voglio raccontarvi la mia esperienza, in quanto ce l'ho da raccontare, però non voglio piangere, scusate, però è la realtà, perché io vi dico queste cose perché Dio a me e proprio a me ha parlato. Perché così, è proprio così. I nostri progetti Dio li può distruggere in un attimo, ma non dobbiamo avercela contro Dio. Dobbiamo fidarci di Dio, fidarci dei suoi progetti e non guardare nel modo sbagliato Gesù, come fecero i discepoli. Si può guarire quindi? Un esempio ce l'abbiamo nell'Antico Testamento, che è Naaman il Siro. Un esempio per tutti noi, in seconda Re, capitolo 5. Cosa ha fatto? Naaman era lebbroso, è andato da Eliseo perché voleva essere guarito. Aveva un pensiero: ecco, Eliseo verrà, imporrà le mani su di me, scuoterà il braccio dove c'è la parte malata e sarò guarito. Ma no, niente di tutto questo. Perché cosa fa Eliseo? Manda il servo e dice di a Naaman di andarsi a tuffare 7 volte nel fiume Giordano. Primo impatto. Io avevo un progetto, un pensiero, è stato stravolto. E allora cosa ha detto? No, io non lo farò. Perché devo far questo? Allora si arrabbia. Ma i suoi servi lo fanno riflettere. Lo portano a considerare che quello che gli era stato chiesto era una cosa semplice. Allora cosa fa Naaman? Ubbidisce. Quindi da un cuore duro nel rispondere al messaggio che aveva ricevuto, risponde con la fede, con la fiducia in quello che gli era stato detto da quell'uomo. E cosa fa? Va nel fiume Giordano, si tuffa 7 volte ed è guarito. Solo con fede sperimenteremo guarigione e gioia. Fratelli, tutto questo mi ha portato a riflettere molto sulla mia vita e su come devono essere le nostre reazioni verso i cambi di programma che Dio fa. Perché Dio vede più lontano di noi. Come dice la scrittura, io so, io ho i pensieri più alti, le mie vie sono più alte. Quello che Dio ci chiede è non di avere una durezza di cuore, di non indurire i nostri cuori, perché non è come vogliamo, ma di arrenderci, di fidarci, perché Lui ci ama e quello che vuole è una relazione più profonda con noi, vera. Che il Signore benedica la sua parola. Amen.
Grazie Giosuè.